Quest'oggi inizieremo una nuova serie di predicazioni che a Dio piacendo ci porterà, diciamo, verso la metà di febbraio. Ed è, come dire, è andare attraverso alcune, quasi tutte forse, parabole dell'Evangelo di Matteo, e il titolo che pensiamo, diciamo, possa caratterizzare questo ciclo è lezioni di vita attraverso le parabole, due punti, verità anche per l'eternità. E ciò a indicare che le lezioni di vita riguardano l'aldiqua, in prospettiva dell'aldilà. Infatti, se c'è qualche cosa che possiamo cogliere come lezione di vita, lo possiamo in questa vita. Tanto è vero che il salmista, parlando dell'opportunità di celebrare il Signore, deve dire che non sono i morti che possono celebrare, ma noi viventi. E ovviamente le lezioni di vita per noi credenti hanno prospettiva eterna. Questo per smentire, diciamo, anche quell'idea che spesso si consolida che dopo la morte finisce tutto. Non è così per la scrittura. Dopo la morte inizia qualcos'altro, e che è l'eternità, o con il Signore o lontano da Lui. Vedete, l'Apostolo Paolo, che ha tratto molte lezioni di vita dal Signore Gesù per se stesso, non ha esitato a trasmettere ai suoi lettori proprio questo concetto con un'accurata affermazione teologica, che solo chi ha accolto il valore importante della grazia di Dio può affermare queste cose. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili fra tutti gli uomini. Prima Corinzi 15:19. E la prima lezione di vita che Paolo sperimentò o seppe far propria fu quella della chiamata alla sequela di Cristo. Gesù, per bocca di Anania, il sacerdote, gli disse questo: ti dimostrerò quanto tu debba soffrire per amore del mio nome. Atti 9:16. E che cosa significava questo per Paolo? Per Paolo significava che non poteva più pensare alla sua esistenza in termini egocentrici, di indipendenza, di eccellente intellettuale o di uno che, avendo raggiunto un autorevole livello sociale, politico, religioso, non avesse che da rendere ragione solo a se stesso. Con Cristo Paolo ha imparato che deve dar conto a Cristo. Con Cristo Saulo, in ebraico desiderato, quindi una persona che si lascia desiderare anche per le sue qualità, preferisce essere chiamato nel suo ministero tra i gentili Paolo, e cioè piccolo. E fu questa concezione che lo condusse perfino a dire in 1 Corinzi 15 versetto 9: io sono il più piccolo fra gli apostoli. E noi potremmo dire: se lui era il più piccolo, allora che cosa erano gli altri? Non era finta umiltà, era aver capito la lezione di vita che il Signore gli aveva dato, che senza di lui sarebbe stato un uomo perduto per l'eternità. Prima di leggere il testo riferito a questa mattina, vorrei dare molto velocemente una breve definizione del tema della parabola o delle parabole, rimandandovi all'articolo molto più ampio che trovate sul dizionario di liturgia evangelica. Le parabole sono presentate anche nell'Antico Testamento, nella letteratura ebraica e negli Evangeli. E le parabole insegnate da Gesù rispetto alle altre sono uniche. E alcuni studiosi contano che un totale di 60 parabole sono attribuibili, diciamo, nei Vangeli e sinottici afferiti appunto al Signore Gesù. E questo numero aumenta complessivamente a circa un terzo di tutto quello che Gesù ha detto durante il suo ministero terreno. E rispetto alla quantità e alla varietà, possiamo dire che Gesù è il principale ideatore di parabole. E le parabole del Signore Gesù sono segnate dalla brevità e dalla semplicità, dalla semplicità e dalla profondità. Sono poche quelle più lunghe o di media lunghezza, per esempio la parabola dei talenti, Matteo 25, 14 a 30, e quella del figlio del prodigo, Luca 15, 11 e 32. Che cos'è la parabola? La parabola è un modo di parlare, un racconto, un detto, usato da chi, diciamo, per illustrare la sua tesi, una sua concezione della, o in visione del mondo, ne fa uso. E le parabole possono essere comodamente o liberamente divise in tre classi. Ci sono le parabole vere, le parabole narrative e quelle illustrative. La parabola vera è sostanzialmente un'illustrazione presa dalla vita quotidiana, dalla realtà quotidiana. Il suo insegnamento è universalmente riconosciuto. Per esempio, una delle parabole vere sono i bambini che giocano nella piazza del mercato, Matteo 11, 16, 19, Luca 7, 31, 32. Oppure una pecora smarrita del gregge, Matteo 18, 12, 14, Luca 15, 4, 7. Oppure la moneta smarrita in casa che troviamo nel testo di Luca. Le parabole narrative poi si riferiscono ad un avvenimento particolare che ha avuto luogo nel passato e si è focalizzata su una persona. Per esempio l'amministratore scaltro che si fece perdonare dopo aver sperperato tutti i beni del suo padrone, Luca 16, 1, 9. Oppure il giudice che alla fine, seccato diciamo di questa insistenza della vedova, decide di fargli giustizia. Ecco, sono parabole che il Signore usa per illustrare, diciamo, attraverso la narrazione anche avvenimenti che riguardano cose del passato, comunque che hanno a che fare con la realtà. Infine le illustrazioni. Le illustrazioni sono storie che proiettano un esempio da imitare. Per esempio la parabola del buon samaritano, come si conclude? Come si conclude la parabola del buon samaritano? Va e fa la stessa cosa. Quindi è un'illustrazione, ma che dà una lezione concreta di vita da applicare. Luca 10, 30, 37. Oltre a queste tre categorie, le parabole si riferiscono anche a dei detti brevi, concisi, che possono aver circolato come proverbi in quei giorni. Per esempio, che lo usa Gesù stesso, medico, cura te stesso, Luca 4, 23. Oppure, può un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno entrambi in un fosso? O ancora, non date da mangiare le perle ai porci? Ecco, sono dei detti, diciamo, delle illustrazioni che hanno dietro una visione della vita e un insegnamento significativo. Tornando alle parabole descritte nei Vangeli, notiamo che anche se Matteo ritrae Gesù in molte parabole, diciamo l'evangelista che più ne ha riportate, qualcosa che Luca non fa, e tantomeno Marco e Giovanni che ne riportano solo alcune, c'è da evidenziare che ogni scrittore, quindi ogni evangelista, utilizza queste parabole del Signore Gesù con abilità per sostanzialmente proclamare l'Evangelo della grazia, la buona notizia dell'Evangelo del Signore Gesù. Ciononostante, non bisogna dimenticare che queste parabole hanno avuto origine con Gesù, è Lui che le ha create, quindi appartengono a Gesù. Lui rimane il centro delle parabole e in alcuni casi Per esempio, i discepoli hanno dovuto rivolgersi a lui per la spiegazione di quella parabola che appariva complicata, incomprensibile. I discepoli, che sono stati i primi ascoltatori, diciamo, delle parabole, erano anche perplessi di fronte all'insegnamento del Signore Gesù, perché non avevano ancora compreso il piano salvifico della persona di Cristo Gesù il Messia, ed è cosa che comprenderanno più avanti alla Pentecoste, quindi a partire dalla Pentecoste, dopo la discesa dello Spirito Santo. Ecco, questa è una sintesi, ma vi rimando appunto al dizionario di teologia. Allora, leggiamo i testi, Matteo 7, versetti 21 a 29 e Luca 6, 46 a 49. Ho chiesto a Valentina e a Francesca di venire qui per la lettura. Grazie.
Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Chiunque invece ode queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa crollò e la sua rovina fu grande. Ora, quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle si stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi.
Grazie.
Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi dimostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta l'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chiunque ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno, senza fondamento. La fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la rovina di quella casa è stata grande.
Grazie. Ecco, questa è la parabola su quale ci introduciamo al tema lezioni di vita anche per l'eternità. Avete notato che, diciamo, c'è una sostanzialmente il messaggio è identico tra Matteo e Luca, anche se ci sono piccole variazioni che cercheremo anche di evidenziare. Costruire su solide fondamenta. Il contesto di questa parabola, delle due case, riguarda in realtà due persone, due tipi di persone. E il contesto però è quello del sermone sulla montagna, sul monte, iniziato al capitolo 5 dell'Evangelo di Matteo. E credo di poter dire che il sermone sulla montagna in realtà è il contesto di tutte le parabole del Signore Gesù. Ma in questo caso, essendo la parabola la conclusione, almeno Matteo la pone al fine del discorso di Gesù, appare evidente che il suo contesto immediato, quello più vicino, sono proprio i versetti che abbiamo letto, 21 e 22, che possiamo rileggere. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, in nome tuo cacciato demoni e in nome tuo fatto molte opere potenti? Allora dichiarerò: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Ecco, questi versetti chiariscono come dire, che l'insegnamento di Gesù ha una valenza eterna. E da qui la seconda parte del nostro ciclo di predicazioni, verità anche per l'eternità. Che cosa dice il Signore sostanzialmente, rimandando al giorno della resa dei conti? In quel giorno molti mi diranno, e abbiamo letto che cosa diranno. E prima di elaborare la parabola, Gesù ammonisce quindi i suoi ascoltatori, coloro che si sentono tranquilli, come dire, perché meno male frequentano con una certa assiduità gli incontri di chiesa, i culti, ascoltano la predicazione della parola, sono anche partecipi alla vita della chiesa, diciamo nelle attività di ritiro o di testimonianza pubblica, che cantano insieme alla chiesa, che pregano, forse nel senso che rispondono amen. E anche se in quel giorno, dice il Signore Gesù, mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Gesù risponderà, io non vi ho mai conosciuti, io non so chi siete, andate via da me, malfattori. E Gesù qui cita un salmo, salmo 6, versetto 8. Ora, la ragione di tale rifiuto non è perché il Signore non ama, caro amico, caro amica, è chiaramente espressa al versetto 21. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Luca 6, 43. Vedete, avere sulle labbra il nome del Signore, pregarlo, cantarlo, ma non dare ascolto alla sua voce, non compiere la volontà che il Padre richiede da coloro che ascoltano, che come vedremo in realtà la volontà principale è accettare Cristo, e Fabio ha fatto riferimento, come il fondamento unico della propria esistenza e fede, ecco, non credere a questo è attirarsi la giusta condanna di Cristo. Io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me. Ma Dio è anche misericordioso, Cristo è misericordioso, ed ecco quindi che propone la parabola per trasmettere delle verità fondamentali, per cui le persone che ascoltano devono riflettere su quell'insegnamento e trarne per loro una lezione di vita, una scelta di vita. Gesù introduce, perciò, quindi relativamente a ciò che vi ho appena detto, chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica sarà, e descrive i due personaggi. Questo che cosa ci dice? Che una buona partenza per costruire la propria casa su fondamenta solide e resistenti nell'eternità è dare ascolto alle parole del Signore Gesù, seguite dalle azioni. C'è qui ascolto e pratica. Infatti ciò che determina in questa parabola la vedutezza e la stoltezza dell'uomo, nei versetti 24 e 26, che cos'è? È proprio l'ascolto della parola applicata alla vita. La parabola, come vedete nel fogliettino che vi è allegato, mostra due uomini a confronto, due case a confronto, due fondamenta a confronto, uno stesso stress test che oggi si usa per parlare, diciamo, nell'ambiente bancario, quindi una prova di resistenza, due esiti finali. E forse appunto lo schema ci aiuta a capire meglio. Notate, due uomini uguali, apparentemente uguali, creati da Dio. Uno è definito avveduto, l'altro è stolto. Uno costruisce una casa, l'altro pure costruisce una casa. Uno però sceglie la roccia e l'altro sceglie la sabbia. Uno sceglie di fare sacrifici per affondare la propria fede nel Signore, l'altro sceglie la superficialità. Si accontenta della sabbia. Ma poi entrambi sono sottoposti a quelle che sono le intemperie, la prova di resistenza. E a seguito di questo c'è un esito. E l'esito, da una parte, è positivo, perché la casa non crolla, resiste a tutte le intemperie, perché il fondamento è nella roccia. Dall'altra, l'esito è negativo, perché nella sabbia non c'è fondamento, è semplicemente appoggiata sulla sabbia. Allora, lo schema che avete tra le mani ci mostra chiaramente la grande differenza che vi è tra due uomini, che possono essere ovviamente donne, perché qui è in senso di genere, pur avendo delle cose in comune. Se noi le guardiamo dall'esterno, diciamo, vabbè, sono uguali. E questo però è un elemento non trascurabile nella visione biblica della fede. Indica il fatto che ci siano due uomini, due fondamenta, due case. Indica che non si può stare al centro tra i due uomini. Cioè non c'è una posizione neutrale. O si ascolta e quindi si ha fede e si è avveduti, o non si ascolta, non si ha fede e si è degli stolti. Non ci sono credenti a metà cristiani e metà no. Ma si dice sono un pseudo credente, sono un simpatizzante. Anche simpatizzante è semplicemente un non credente. O si è credenti o non lo si è. O la propria fede è fondata su Gesù Cristo o non c'è. Per quanto possa nutrire sentimenti, diciamo, piacevoli, di gioia, di apprezzamento per la fede cristiana, rimango uno stolto. Ciò che determina la costruzione della loro casa, qui viene detto, è ciò che sono dichiarati da Gesù. O uno stolto o un avveduto. Ora, io credo, fratelli e sorelle, usiamo l'immagine della casa, ma potremmo usarlo per qualsiasi cosa, che nessuno di noi, se dovesse costruirsi una casa, si rivolgerebbe ad una persona di dubbia serietà, diciamo, e affidabilità professionale. Non chiedo di farmi costruire la casa a un falegname o a un panettiere. Faccio l'indagine e cerco l'imprenditore in grado che mi sappia dare garanzie di riuscire, guardando il progetto, a completare l'opera così come è stata pensata. Nessuno sceglierebbe uno stolto, uno sprovveduto, costruttore incapace appunto di portare l'opera a compimento. Sarà anzi nostra attenzione, nostra premura, che il costruttore sia competente, che rispetti i dettagli tecnici, progettistici dell'architetto, che così come sono indicate nel capitolato o nei disegni preparati. E poi che usi materiali adeguati al tipo di costruzione, che metta il cemento adeguato al tipo di fondamento e di struttura, che non cerchi di speculare, diciamo, sui materiali, tanto per qualche anno la casa manterrà. E che nella costruzione affondi le fondamenta della casa su base adeguata e che compia tutto appunto a regola d'arte secondo le leggi vigenti. A tal ragione ha tutte le responsabilità annesse alla costruzione e proprio da partire dal punto o luogo, basamento su cui intende costruire la casa. Nel parallelo della parabola che abbiamo letto in Luca, vediamo che vi sono degli elementi aggiuntivi che rafforzano quanto detto da Matteo. Anche Luca riporta le parole di Gesù, il quale dichiara che chiunque va da lui e ascolta le sue parole e le mette in pratica, versetto 47, assomiglia ad un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato le fondamenta. Anzi, Luca dice ha scavato e ha scavato, proprio a indicare l'importanza di arrivare nel punto solido, stabile, per sostenere il peso. E poi aggiunge nella roccia. Scavare e scavare profondamente nella roccia indica che è da stolti costruire una casa semplicemente appoggiandola sulla sabbia. Certo, è più semplice, è più facile. Infatti, il passaggio che Matteo fa nei versetti 24 e 25 del testo che abbiamo letto, scusate, lui parla di questa casa costruita sulla roccia e poi aggiunge fondata sulla roccia, quindi affondata, scavata nella roccia, è lo stesso concetto di Luca. Infatti se si appoggia la casa sulla roccia, se la si appoggia semplicemente, per quanto dura possa essere la roccia, è resistente, basterà una piccola scossa di un terremoto perché la sua rovina sarà grande. Gesù illustra il senso di questa instabilità sulla roccia in un'altra parabola. Luca capitolo 8 versetto 6 dice, quando parla del seme caduto nei vari posti, un'altra cadde sulla roccia, appena fu germogliata seccò perché non aveva umidità, non aveva radice. Aggiunge, quello sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia, ma costoro non hanno radice, credono per un certo tempo, ma quando viene la prova si tirano indietro. Ecco, questo è per dimostrare che se io costruisco una casa sulla roccia semplicemente appoggiandola alla roccia, sulla roccia non tiene al pari di quella sulla sabbia. Ho bisogno di scavare nella roccia. Allora, che cosa ci insegna questo? Ci insegna che non possiamo accontentarci di una fede superficiale, perché alle prime intemperie del nemico che ci metterà alla prova cadremo e la nostra rovina sarà grande. La fede cristiana deve affondare nella parola del nostro Signore Gesù, e perché questo sia possibile dobbiamo scavare in essa come scaviamo le fondamenta della nostra casa. Gesù ci sta dicendo che la saggezza e la vedutezza che mettiamo a frutto per le cose materiali non può essere trascurabili per le cose spirituali ed eterne. In altre parole, se siete saggi per le cose materiali, non pensate che per quelle spirituali potete fare anche a meno, perché la vostra stoltezza vi schiaccerà. A volte si entra, diciamo, in un meccanismo mentale che quando si deve fare qualcosa per il Signore l'importante è farlo, accontentarsi di farlo, senza quella profondità, quell'impegno, quella dedizione con cui invece dovremmo impegnarci. Diciamo, ecco, c'è, come dire, ma sì, tanto per il Signore ci conosce, sa come siamo fatti, Lui ci capisce, e allora possiamo accontentarci della superficialità? No, assolutamente no. Per il Signore, anche dal punto di vista spirituale, del nostro servizio, dobbiamo costruire affondando i nostri convincimenti sulla parola e rendendoli qualitativamente migliori di qualsiasi altra cosa. Notate che Gesù sottolinea la rovina dell'uomo stolto e della sua casa. Perché? Perché ha costruito una casa sul terreno senza fondamenta. Luca 6,49. Ha costruito la sua casa sulla sabbia, Matteo 7,26. Ora, le due case erano sostanzialmente identiche, a parte qualche finestra che può cambiare. Però, nel momento della prova, qualcosa è accaduto. Forse quella costruita sul terreno sabbioso era esteticamente più bella, perché aveva un ampio giardino, molto verde e anche qualche albero per potersi rinfrescare, quello sulla roccia forse un po' meno. La possibilità di avere un giardino dove fare il barbecue non era possibile. Quello che ci dice il Signore, che però al di là di questi dettagli, che quando la pioggia è caduta, quando sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto su quelle case, il risultato è stato eccellente per la prima e devastante per l'altra. Perché la prima era stata costruita bene, fondata sulla roccia, e la seconda era stata costruita senza fondamento, sulla sabbia. I paralleli sono sempre di Matteo e Luca. E allora a questo punto, prima di terminare, lecito chiederci: qual è il fondamento su cui costruisci la tua casa? Siamo partiti con il sottolineare l'importanza dell'ascolto e della pratica delle parole di Cristo. Accettare le parole di Cristo equivale a accettare Cristo stesso. Accettare le parole di Cristo Gesù e rifiutare Cristo, o viceversa, quindi non accettarlo o rifiutare la sua parola, non sono due soluzioni possibili per costruire una casa. Dai, io mi accontento di accettare Cristo, ma non mi interessa la sua parola. O viceversa, mi piace leggere la parola, ma di Cristo non mi interessa niente. Non sono due soluzioni per costruire la propria casa. Il rifiuto della parola è il rifiuto di Cristo. Il rifiuto di Cristo è il rifiuto della sua parola. Cristo è la parola fattasi carne. Cristo è la parola che è stata posta in croce a causa del mio, del tuo peccato. In questa casa c'è Cristo. Sull'altra ci sono io. Se io fondo la mia casa su Cristo, potrà reggere alle intemperie. Se la fondo su me, su me stesso, sul mio io, è come se fosse sulla sabbia e verrà giù. Quando ci sarà il momento della prova, ci sarà la disperazione, ci sarà poi la morte definitiva, la separazione eterna da Dio. Quando Cristo pregava, diceva e affermava proprio questa verità dalla valenza eterna: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, che lui che tu hai mandato, Gesù Cristo, Giovanni 17, 3. Tema che poi riprende nella sua epistola, Giovanni, nella sua prima epistola, e aggiungendo questo elemento: se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore. E la testimonianza di Dio è quella che Egli ha reso suo figlio, che ha reso al suo figlio. Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede lo fa bugiardo, perché non crede a questa testimonianza che Dio ha reso al proprio figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna. Questa vita eterna è nel suo figlio, è Cristo. Chi ha il figlio, dice la scrittura, ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita. Se tu hai Cristo, sei sul fondamento solido. Se non hai Cristo, sei sulla sabbia e non hai la vita eterna. Non illuderti che hai ascoltato la parola del Signore per tanto tempo. Non illuderti che sei figlio o figlia di credenti. Non illuderti che da tanto tempo frequenti la Chiesa o frequenti amici credenti, ti trovi bene con loro. Non illuderti. Se non hai Cristo, la tua casa crollerà. Giovanni conclude: vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi e solo voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Se il fondamento del mio credere, della mia fede, non è Cristo, se non è in colui che si è fatto carne e che è stato straziato alla croce per il mio peccato, io costruisco la mia casa sulle mie stesse fondamenta. E questa è l'illustrazione. Allora mi chiedo e ti chiedo, come potrà reggere la tua fede, la mia casa nel giorno malvagio del nemico? Il nemico di Dio verrà e manderà le piogge, ti metterà alla prova. Come reagirà? Cosa ti aspetti dal Signore quando tenterai di convincerlo nel giorno del giudizio? Signore, ma io ho sempre creduto in te, ho sempre partecipato alle riunioni di chiesa, ho sempre operato dei servizi e delle opere a beneficio anche degli altri, e l'ho fatto nel tuo nome. La risposta Gesù te l'ha già data in anticipo. Allora dichiarerò: io non vi ho mai conosciuti, io non ti ho mai conosciuta, allontanati da me. Ebbene, Gesù stesso dichiara di essere la roccia. Abbiamo già accennato la citazione. Gesù, alla dichiarazione di Pietro, tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, ha dichiarato: su questa pietra edificherò la mia chiesa, su questa roccia edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades, cioè il nemico, il diavolo, quando arriverà, non potrà vincerla. Perché? Perché Cristo non può essere vinto. Lui ha vinto alla croce e ha vinto per te. E allora rimangono due domande alle quali devi rispondere onestamente dinanzi al Signore. Qual è il fondamento su cui costruisci la tua casa oggi? E poi, chi è il tuo fondamento eterno?